Beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo che tu ci parli in questi giorni. Grazie, Signore, che tu vuoi mostrare a ognuno di noi qualcosa. Dacci cuori e orecchi aperti, Signore. Vogliamo udirti, vogliamo toccarti nella tua parola e vogliamo imparare a mangiarti e a berti nella tua parola. Amen. Posso solo ringraziare il Signore che abbiamo la possibilità di essere qui e possiamo avere tale tempo assieme durante il quale abbiamo preso la decisione di lasciare le altre cose che ci sviano e di ascoltare ciò che ci dice il Signore. Sono così grato al Signore che ci dà sempre di nuovo una tale opportunità fino al giorno d'oggi. Lode il Signore. La sua parola è così preziosa. L'ho notato ultimamente sempre di più. Ho avuto questa gioia quando ho udito qualcosa della sua parola, nella sua parola. Se il Signore ci parla per mezzo della sua parola, questa è una cosa molto preziosa. Non siamo qui per trattare un tema biblico. L'ultima conferenza eravamo all'inizio dell'Apocalisse, adesso siamo alla fine dell'Apocalisse e poi dopo pensiamo avanti cosa fare? No, noi vogliamo udire ciò che lo Spirito dice alle chiese, così come ce lo mostra anche l'Apocalisse. È una cosa molto speciale se lo Spirito inizia a parlare. Credo che ognuno di noi l'ha già sperimentato nelle cose piccole, ma anche nelle cose grandi. Il Signore ci mostra qualcosa. Abbiamo letto spesso questi versetti. Come fratello l'ha attestato prima, in Apocalisse 22, a Giovanni è stato mostrato qualcosa dal Signore. Noi spesso diciamo che il Signore mi ha toccato. Il Signore ha già toccato qualcosa in noi in questi giorni? Io credo che il Signore vuole toccare qualcosa nel nostro cuore. E vuole portarci a questo albero della vita e a questo fiume. E penso proprio che il Signore abbia un'intenzione dietro. Se il Signore ci mostra qualcosa, non ce lo mostra a caso, per impressionarci, per spiegarci una nuova cosa nella sua parola. No, se il Signore ci parla, se Dio parla, Lui vuole compiere ciò che Lui dice. L'abbiamo letto in Genesi 1, nelle ultime due riunioni. Il Signore ha creato questo mondo tramite la sua parola. Lui ha parlato una parola ed è diventato luce. È così grande. Se il Signore parla qualcosa a noi, significa che Lui lo vorrebbe vedere volentieri nella nostra vita. Vi leggo un versetto che mi ha riportato sempre di nuovo negli ultimi giorni. In Deuteronomio 32, versetto 46. Prendete a cuore tutte le parole che oggi pronuncio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Fino a qui. La parola di Dio è magnifica, è potente, è meravigliosa. Tutto è stato creato per mezzo della parola. Ma se il Signore oggi parla a noi nella sua parola, se notiamo che il Signore tocca qualcosa, possiamo essere sicuri che il Signore parla per avere un effetto nella nostra vita. E questo è il mio desiderio in questa conferenza. Non vogliamo parlare della parola. No, il mio desiderio è che questa parola entri nella mia vita, che diventa vivente, perché è vivente la sua parola, ed è anche efficace, dice Ebrei. È la mia impressione in questa conferenza, che abbiamo già goduto molto anche semplicemente in questi due versetti che abbiamo letto. Sono sempre di nuovo meravigliato quanto sia prezioso la sua parola. Anche se è un piccolo brano, un piccolo passo, ma a volte il Signore mette il peso su questo versetto. Ci mostra questa immagine del fiume dell'acqua della vita e dell'albero della vita che sta lì, nella Nuova Gerusalemme. Noi oggi possiamo mangiare dell'albero della vita. A volte penso che abbiamo già parlato spesso di questi versetti, ma il Signore vuole veramente liberare un peso che vuole portare nella nostra vita, non solo nella mia mente, non vuole archiviarlo nella mia mente, no, Lui questa parola la vuole mettere in pratica nella nostra vita, anche nella vita di Chiesa. Ciò che Lui dice, Lui lo fa. Anche in Salmo 1 abbiamo letto di un albero, ma vediamo che ha molto a che fare col nostro cammino. Vediamo l'albero. Salmo 1 dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori e si siede in compagnia degli scherniditori. Dice poi: egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli. Questo è il nostro posto, essere come un albero piantato lì. Possiamo continuare a aver comunione anche su questa immagine, che questa immagine è un'immagine eterna. Lui inizia il suo piano con l'uomo su questa terra in un giardino. È un luogo magnifico per creare qualcosa di nuovo. Questo giardino è pieno di gioia. È un giardino di gioia, il giardino di Eden. E nel mezzo di questo giardino è stato piantato l'albero della vita. In mezzo. Tutto il giardino sta attorno a questo albero. E qual è la cosa principale nella nostra vita? Ci occupiamo dei nostri problemi, o ci occupiamo dell'albero della vita. Lui vuole che tutto gira attorno a questo albero della vita, nella vita di Chiesa, nella nostra vita personale. Lo Spirito e l'albero della vita sono il centro della Chiesa, come era il centro nel giardino di Eden. Non c'è un giardino pieno di cose, un posticino per questo gusto, un posticino per un altro concetto. Chi vuole contemplare un altro tipo di albero va nell'altro angolo del giardino. No, c'è un punto centrale nel giardino di Eden, l'albero della vita. Ma vediamo che c'è anche un altro albero. Dunque si tratta della nostra decisione. Nel piano di Dio la decisione per la vita è cruciale. E questo non cambierà mai. E per questo albero sta lì per tutti i tempi, come un filo rosso per mezzo nella Bibbia. E anche il mangiare dell'albero della vita è un tema centrale, dall'inizio alla fine. Se vediamo questa immagine in Apocalisse 22, questa ha suscitato un desiderio in me, voglio essere lì, perché lì verrà la città della Nuova Gerusalemme. E lì c'è questo albero. Tutto ciò che il Signore ha pianificato sarà perfezionato lì. E se noi contempliamo questo albero oggi, se siamo lì, se volgiamo il nostro sguardo, allora, ecco, siamo sulla via giusta. E mi piace che vediamo qui la via, anche che siamo sulla via. Sappiamo che la via larga porta alla morte, ma la via stretta porta alla vita. Perciò dobbiamo dare attenzione a rimanere connessi con l'albero della vita. Nella nostra vita giornaliera dobbiamo rimanere connessi. Vorrei essere qualcuno che ha questa abitudine di mangiare dell'albero della vita. Penso che se noi preserviamo questa attitudine, questo atteggiamento, abbiamo questa base principale per arrivare lì dove il Signore vuole averci. Se oggi ci beviamo del fiume di vita, siamo già abituati a bere, dove saremo quando il Signore torna? Lui ci troverà lì e ci porta ancora di più in questa realtà dove siamo già oggi. Dunque dobbiamo rimanere attaccati a questa immagine. E queste sono le condizioni ideali per arrivare alla meta. È meraviglioso di avere una tale via, una tale strada nella città. In capitolo 21 di Apocalisse vediamo come viene descritta questa città, con tutte le pietre preziose. E lì c'è solo una via, una strada, una sola. Non è una strada per ognuno, per ogni persona importante come a Berlino dove lui vive. ogni personaggio importante era sua via. No, qui nella Nuova Gerusalemme c'è una strada e lì scorre questo fiume di vita. Se abbiamo trovato il fiume, siamo già sulla buona via. Non significa di godere solo una volta solo del Signore, che il Signore poi dopo arrangerà tutto il resto e tutti i problemi sono risolti e tutto andrà per la sua via. No, è un fiume che deve diventare sempre più profondo, come abbiamo già sentito. È una vita che vuole crescere in noi. L'abbiamo già visto stamattina. Il nostro Dio è un Dio di vita. Il nostro Dio è vivente. Lui è il Dio vivente. Chi può dirlo? Nessuno, tra virgolette, Dio o idolo può dirlo di se stesso. No, esiste solo un Dio vivente. E questo Dio vivente ci ha vivificati. Abbiamo sempre ricordarci di nuovo che noi siamo stati vivificati nel nostro spirito. Quando abbiamo ricevuto nella nostra vita il Figlio di Dio, allora una nuova vita cristiana ha iniziato in noi tutti che abbiamo già ricevuto il Signore. Lì Cristo ha iniziato a vivere. Non voglio leggere tutti i versetti adesso, perché sennò non basta il tempo. Ma Nicodemo, Giovanni, Vangelo di Giovanni dice: se lui vuole vedere o entrare nel regno di Dio, deve nascere di nuovo. In Giovanni 3 lo dice. Deve essere nato dall'acqua e spirito. Questo è successo quando abbiamo ricevuto il Signore. È nata una nuova vita ed è stata testimoniata col battesimo. Chi non si è ancora fatto battezzare, posso solo consigliarvi, fate questo passo. È un nuovo inizio. Allora, una nuova vita arriva su questa terra, una nuova vita cristiana. Noi sappiamo cosa significa la vita, perché se no non saremmo qui. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare per vivere come uomini, ma sappiamo anche cosa dobbiamo fare, che è anche questa vita di Cristo, lo Spirito in noi. Ha anche esigenze di vita. Il Signore che vive in noi vuole crescere, vuole espandersi. Non vuole che tutto rimanga all'inizio. Lui vuole arrivare alla meta. E in Apocalisse 22 vediamo che il Signore vuole crescere, vuole portare un frutto glorioso. E perciò dobbiamo nutrire questa vita di Cristo in noi. Non vi sorprendo di sicuro se vi dico, fratelli, dovete nutrirvi. Nessuno sarà sorpreso. Dovete dormire, dovete muovervi, dovete mangiare. È così normale per noi, perché lo facciamo già da anni nella nostra vita di uomini. Ma noto a volte che non siamo così consci che anche la nostra vita spirituale ha le stesse esigenze. E così lo spirito desidera essere nutrito come un bambino. E la domanda è: lo notiamo? E poi, se lo notiamo, cosa facciamo? Penso che dobbiamo toccare nuovamente il mangiare la parola. Se il Signore ci mostra questo albero della vita, lo mette nel mezzo, ci mostra i frutti, cosa dobbiamo fare con i frutti? Quanto facile deve farcelo il Signore ancora? Io ho veramente l'impressione che il Signore vuole riguadagnare questo nutrirsi della parola, mangiare dell'albero della vita, di bere del fiume della vita. È semplice, ma è necessario. Non è una cosa, una richiesta troppo grande per noi. Se siamo affamati è una gioia mangiare buon cibo. E ho proprio questo desiderio e questa impressione che dobbiamo riguadagnare questo aspetto. Anche se conosciamo la vita di Chiesa da tanto tempo, anche il Signore da tanto tempo, e anche se abbiamo già avuto tanta comunione su questi punti, sappiamo che il Signore è il nostro cibo, eccetera. Non importa se siamo appena nati spiritualmente o se siamo già più maturi. Ognuno deve mangiare. Ognuno ha questa esigenza di nutrirci e di curarci di questa vita in noi affinché cresca e abbia un effetto in noi. Abbiamo visto che il Signore era sulla terra e ha espresso il Dio vivente. Lì dove era, lui ha operato e ha mostrato il suo potere. E c'era questa donna malata che ha appena toccato il suo vestito e era guarita. E il Signore ha detto sì, la forza è uscita da me. Se noi tocchiamo questa vita, allora può veramente avere la sua efficacia. Se noi mangiamo il Signore. In Giovanni 6, Giovanni 6, 35, abbiamo già letto, vi consiglio di leggere i capitoli 4 a 6 di Giovanni. È proprio un pranzo preparato che dobbiamo solo afferrare, il cibo. E in Giovanni 6, 35, il Signore dice, io sono il pane della vita. Lui non dice, vi do il pane, o vi spiego il cibo. No, lui dice, io sono il pane. Sono io, questo pane. Lo dice sempre, sempre di nuovo. Sono sempre sorpreso quante volte il Signore ripete, dovete mangiarmi. In versetto 48, per esempio, dice, io sono il pane della vita, punto. Poi continua, dice, dovete mangiarmi, dovete bermi. E questo non è facile a comprendere con la nostra mente, perché noi reagiamo come la gente all'epoca, che dice, ma come possiamo mangiare la tua carne e bere il tuo sangue? Ma oggi il Signore ci mostra sempre di nuovo questa verità. Io sono il pane della vita. Anche l'albero della vita porta un frutto che ci mostra che dobbiamo veramente mangiare. Forse abbiamo già un concetto come deve funzionare, ma forse non abbiamo neanche un concetto come gli giudei all'epoca non capivano come fare e hanno lasciato poi il Signore perché la parola era troppo forte per loro. Ma il Signore ci dà la scelta, ci scandalizziamo o rimaniamo e proviamo a mangiare. Voglio incoraggiarvi di mangiare il Signore, anche se già conosciamo il gusto, se sappiamo come funziona. Noi sappiamo tutti come si prepara un cibo la mattina, il pane, eccetera. Lo sappiamo tutti. Ma ho mangiato stamattina e anche domani mattina sarò lì alla colazione e inizierò a mangiare. Non so come sarà esattamente nell'eternità, non è il nostro compito di capirlo oggi, lo vedremo poi, ma conta oggi come dobbiamo mangiare. E voglio darvi dei piccoli aiuti per mostrarvi quanto è bello di mangiare il Signor Gesù, perché abbiamo ricevuto tutto. Non dobbiamo neanche piantare l'albero della vita, non dobbiamo liberare il fiume dell'acqua della vita, è già tutto pronto, dobbiamo solo avvicinarci. E quando si tratta del cibo nella parola, devo sempre pensare a Matteo 4, quando il Signore era nel deserto e non ha mangiato nulla e sarà stato sicuramente affamato. E il nemico è venuto per tentarlo, non ha mangiato per tanto tempo, non ha mangiato e poi arriva il nemico. È come anche da noi, non è che lo conosciamo, che se ci siamo allontanati un po', non abbiamo più mangiato, allora arriva il nemico per tentarci. Il nemico ci osserva e aspetta finché non abbiamo mangiato abbastanza e cerca di tentarci. In Matteo 4, versetto 4 dice, in versetto 3, se tu sei figlio di Dio ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli risponde, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. L'uomo vive da ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Questo è pane per il nostro uomo interiore, tutta la parola è piena di cibo, la parola di Dio è anche piena di storie, vediamo il suo piano, vediamo anche le profezie passate che sono poi diventate realtà. C'è tante cose vediamo nella parola, ma la base di tutto ciò per la nostra vita spirituale è che dobbiamo conoscere questa parola come il nostro cibo. Se non conosciamo la parola come cibo, allora il nemico ha tante possibilità di tentarci. Il Signore, il nemico usa anche la parola per tentarci. È perciò così importante di conoscere la parola come cibo. Dobbiamo conoscere il Signore Gesù nella parola e dobbiamo toccarlo. Giovanni 6, 63.
Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts nütze.
Dice, è lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Se il Signore che parla, se tocchiamo il Signore nella sua parola, allora tocchiamo qualcosa di diverso. Non sono solo le parole, ma Lui ci dà spirito e vita. Tocchiamo qualcosa dell'albero della vita e del frutto di questo albero. È un frutto dello spirito. Il frutto dello spirito ha a che fare con lo spirito. Abbiamo bisogno di di avere questo desiderio. Signore, voglio toccarti, voglio avvicinarmi a te. Giovanni 5, lui dice ai farisei, voi, 5,39, dice, voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Sì, è bene di scrutare la parola, di cercare di capire la parola. Ma qui poi dice, esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Ho sentito spesso questa parola, ma ho bisogno di ricordarmi che il Signore dice, ritorna a me, vieni da me. Venire da Lui, a Lui. È così importante. La parola è un cibo meraviglioso. Ha preparato questa scrittura per centinaia e migliaia di anni. La scrittura è stata scritta per mezzo dello Spirito ed è piena di Spirito. Contiene così tanto cibo. Ma noi abbiamo bisogno dell'atteggiamento giusto per quando veniamo alla parola. Dobbiamo indirizzarci verso Cristo Gesù. Se veniamo alla parola, diciamo, Signore, io vengo da te. Voglio mangiare qualcosa nella parola, voglio provarlo perché non l'ho già fatto da tanto tempo. Voglio venire dal Signore. Signore, leggo la parola assieme a te. Signore, leggi assieme a me. Non voglio essere seduto qua da solo, voglio farlo assieme a te, voglio toccarti, Signore. E allora siamo arrivati al punto principale, al Signore che dà la vita, allo Spirito che dà la vita. Non veniamo solo nella riunione una volta a settimana, non andiamo alla chiesa. Lo diciamo spesso, ma dobbiamo toglierlo dal nostro modo di parlare. Non andiamo alla chiesa o nella riunione, no, ci avviciniamo assieme a Cristo. Andiamo attivamente. Se sono stato invitato a mangiare da Emmanuel, non posso stare lì a Zoom, online o al telefono. Lui può preparare un buon cibo, cucinare, e se io rimango a casa non ricevo nulla. Devo venire da lui, a casa sua, devo mettermi al suo tavolo e poi lui mi può dare il cibo che ha preparato. Spiritualmente dobbiamo sempre andare dal Signore per mangiare. E questo deve essere una nostra abitudine quotidiana. È una buona abitudine. L'ho notato nell'ultimo tempo, abbiamo bisogno di questa abitudine di mangiare. Lo facciamo nel modo fisico, ogni giorno. Uno lo fa due volte al giorno, gli altri tre volte al giorno. Lo facciamo a orari diversi, mangiamo cibo diverso, eccetera, ma quello che rimane uguale è che mangiamo.
Deutsche Bevölkerung gemittelt, wir sondern im Schnitt 1 Stunde und 43 Minuten ab, nur zu essen, jeden Tag.
In Germania è stata fatta una statistica che 1 ora e 45 minuti al giorno Ci prendiamo il tempo di mangiare. Questo in Germania forse è un tempo limitato, in altri paesi che è il sud d'Europa si mangia molto più a lungo. Ultimamente eravamo in un ristorante italiano assieme ai fratelli e siamo rimasti lì a lungo. Ci ha portato il primo piatto, secondo piatto, dessert, eccetera, e siamo rimasti molto tempo lì. Noi abbiamo bisogno di tempo assieme al Signore. Da soli, puoi mangiare da solo, ma mangiare assieme ad altri fa ancora più piacere. Il cibo ti gusta ancora di più. Anche a casa assieme a mia moglie abbiamo deciso di prenderci del tempo la mattina assieme per leggere la parola. Ci fortifica e ci dà frutto. Voglio paragonarlo con il cibo fisico. Se sono invitato da Emanuele per la colazione, non è che voglio invitarmi da solo adesso, però passo volentieri da lui. Se sono invitato lì da lui, lui avrà già preparato il pane. Mangio volentieri, ecco, i panini. Sono piccoli panini rotondi, come anche il Signore ha dato al popolo di Israele in Esodo, del pane ogni giorno la mattina. Come possiamo arrivare a questo cibo? Dobbiamo afferrare il cibo. Non dobbiamo tirarci indietro. La mia impressione è che spesso io ho dei concetti spirituali che mi limitano. Ma in Apocalisse 22:1, questo versetto l'ho letto spesso negli ultimi giorni nella preparazione. Ma sapete cosa aiuta molto? Se mescoli la parola con la fede, come lo dice anche in Ebrei, che la parola non ha aiutato nulla perché non l'hanno amalgamato con la fede. Non amalgamarla e mescolarla solo con i tuoi pensieri. È buono di venire alle riunioni e sentire e udire la parola, ma udirla soltanto è una cosa. Ma se sono lì da Emmanuel e guardo, contemplo questi panini, cerco di annusarli, ma questo non mi sazia, devo afferrare il pane. Questa fede è l'afferrare. Io faccio questo versetto, lo rendo il mio versetto, se no rimane lì, il panino rimane lì. E se io non l'afferro, forse lo mangio un altro. È buono per quello che lo mangia, però io sono lì e non sono saziato. E perciò non dobbiamo trattenerci. Dobbiamo veramente essere liberi di afferrare questa parola. Di Signore, io credo che questo versetto oggi vale per me. Abbiamo letto in Apocalisse 22:1, dice, poi mi mostrò il fiume. Sì, Signore, ti credo che tu vuoi mostrare qualcosa anche a me oggi. In questo modo possiamo afferrare la parola fa veramente una differenza, è una cosa diversa. Sentire la parola, fare dei ragionamenti sulla parola, l'altro modo giusto, ha detto forse troppo o troppo poco, e perché questa sorella parla di nuovo, quell'altro fratello non finisce mai. No, dobbiamo afferrare la parola che il Signore ci dà. Nella vita di Chiesa possiamo esercitarci, e lo dico anche agli altri giovani, fatelo come alla colazione, mangiate, afferrate, state tutti crescendo o siete già adulti, e se vi guardo vedo che mangiate ogni giorno, perché sennò non sarete qua. Sì, bebè prima devono prendere il latte o altro cibo e tagliare il pane a pezzettini e dare del cibo, ma non vogliamo rimanere così, non vogliamo rimanere in questo stadio, ma vogliamo veramente crescere e mangiare questo cibo. Geremia parla che sì, quando ho trovato la parola l'ho mangiata. Nella riunione potete veramente cercare la parola. È come il manna del popolo di Israele nel deserto. Ogni mattina il cibo era già pronto. Questo lo noto nella riunione anche. C'è molto cibo preparato nella riunione. Basta mangiare. Ci parliamo della la parola, e per questo è importante di afferrare la parola. Parla la parola. Se a volte ti manca la fede, allora il Signore ci ha già pensato in modo meraviglioso. Io voglio raccontarvi questa esperienza che ho fatto ultimamente. Il Signore ci ha donato tutti la medesima fede meravigliosa, e ci ha dato anche la parola. E che cosa ci ha dato ancora? In Romani 10 vediamo come inizia la fede. Romani 10:17 dice: così la fede viene da ciò che si ascolta. E c'è un piccolo trucco che abbiamo anche una bocca. Abbiamo questa bocca per mangiare nel modo fisico, ma anche nel modo spirituale. Romani 10, versetto 8, dice: che cosa dice invece? La parola è vicino a te nella tua bocca e nel tuo cuore. La parola deve essere nella tua bocca. Questo è il posto giusto per la parola. E se noi parliamo la parola, il Signore l'ha fatto in modo molto saggio, se esce dalla nostra bocca, entra nei nostri orecchi. Dunque noi siamo in grado di fortificare la nostra fede. A volte sono i fratelli che fortificano la nostra fede, a volte siamo anche noi stessi. Parla la parola. Leggi la parola ad alta voce. Leggi un versetto. Fa una differenza. Questo è il momento quando noi mangiamo questo panino, lo mettiamo nella nostra bocca. Ed è questa proprio la nostra esperienza. E deve diventare ancora di più la nostra esperienza, che poi notiamo il gusto della parola. Quando mangiamo, quando mastichiamo il panino, allora noti anche il gusto. Non puoi gustare con le tue mani o con i tuoi pensieri. No, hai bisogno della tua bocca. E così è anche in ambito spirituale. È così Buono questa parola. Prendi la parola, fanne una preghiera. Se non sappiamo cosa pregare, preghiamo la parola. È la preghiera migliore e ci sazia, perché ci dà il cibo per il nostro uomo interiore affinché possa crescere. È una gioia. Abbiamo questa gioia perché notiamo, sì, ha un buon gusto. L'hanno già fatto, i salmisti hanno già fatto questa esperienza, che hanno vissuto centinaia di anni fa. Per esempio, Salmo 19, versetto 8, parla della legge del Signore. I precetti del Signore sono giusti. La legge non è mai così facile. E sono dei libri molto, molto grandi, questi, dove viene descritta tutta la legge. Ma la parola del Signore è soave. E l'abbiamo già letto in Primo Pietro, che se abbiamo gustato che il Signore è buono, allora dobbiamo continuare a mangiarlo. E posso solo darvi il consiglio, ma non posso mangiare per voi. Puoi descrivere il cibo, puoi descrivere anche il gusto, ma è tutto in modo superficiale, non è la realtà. Per gustare devi mangiare, e se hai gustato che il Signore è buono, allora non vuoi null'altro. Non vuoi niente che cambia il tuo gusto. Non è come il cibo moderno oggi, dove puoi mettere tante cose per dargli un altro gusto. Una polverina bianca, cioè il sale, cambia il gusto. Ma il problema è che se io mangio solo queste spezie, allora non ha più il gusto vero del cibo, e perciò dobbiamo venire al Signore e mangiare la sua parola, che è più dolce del miele. Non stiamo parlando di sentimenti o anche di formalità o di copiare ciò che fanno altri fratelli. No, dobbiamo mettere a parte questi concetti. È come masticare una ciunga se copiamo gli altri. No, vogliamo toccare il Signore Gesù stesso. E se l'abbiamo gustato una volta, non vogliamo fermarci più. E questo poi ha un effetto sulla nostra vita. E questo è ciò che voglio dire alla fine. Se gustiamo veramente il Signore, se mangiamo veramente il Signore, non è un metodo, una pratica della vita di chiesa, e non è una cosa che ci entusiasma di gridare la parola. Se tutti quanti invochiamo il nome del Signore, creiamo un'atmosfera speciale, ma non è quello che conta, no. Si tratta di lasciare entrare il Signore con la vita, con la parola della vita in noi. Questo cibo deve diventare parte di noi. Se noi mangiamo la sua parola costantemente, vedremo l'effetto nella nostra vita, nel modo come noi come noi camminiamo, cosa pensiamo. E in Giovanni 6 56 dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Noi vedremo ancora più avanti in Apocalisse 22 che noi siamo dei servitori e ci vuole dare anche una responsabilità per arrivare alla meta. Questo cibo deve cambiarci. Questo ha l'effetto che alla fine lui viene espresso. Se noi parliamo o testimoniamo il Signore, allora questo ci diventa cibo. Il Signore ha parlato con la Samaritana in Giovanni 4, ha testimoniato che lui, in lui fluisce acqua di vita. Lei era lì al pozzo per tirare fuori l'acqua e lui dice: sì, ma io ho l'acqua di vita. In Giovanni 4, 32, il Signore risponde ai suoi discepoli, ma essi disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. E in 34 dice: Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non è che dobbiamo mangiare la parola solo poche volte, no, deve essere una cosa costante affinché ci cambi e ci dia un'espressione anche in riguardo alla vita di Chiesa. Il Signore dice che lui compierà la sua opera. La nuova Gerusalemme vuole essere compiuta e perciò è così importante che noi nella vita di Chiesa conosciamo questo cibo e mangiamo costantemente questo cibo. Fratelli, è una gioia e un guadagno mangiare questo cibo, e questo cibo non sarà sempre in abbondanza. Non dobbiamo avere paura che il cibo finisca un giorno. In Malachia c'è un versetto che dice di portare il cibo nella sua casa, porta il cibo, parla la fede, parla lo spirito che opera in te, e questo arricchisce la cosa del Signore e questo rende la testimonianza del Signore fresco. Il tempo è già avanzato e c'è ancora il punto C. Non voglio entrare ancora in profondità, ma voglio solo dire che il Signore è sempre il perfetto. C'è qualcosa da mangiare, qualcosa da bere. Ed è bere ancora più facile di mangiare. Questa acqua ci guarisce, anche in Ezechiele 47 vediamo questa immagine di acqua salata anche. Ecco, tante cose che forse non ci piacciono nella nostra vita giornaliera perché è tutto troppo salato, ma bere questa acqua pura, cristallina, invocare il Signore, questo ti libera.
Ich will den Kelch der Errettung nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Dann fließt da etwas.
È un calice di salvezza. Rende proprio, guarisce i nostri pensieri. Possiamo fare più di mille volte al dì e invocare il Signore. Abbiamo un cantico che dice così. E l'ultimo punto dice: sapete perché il mare è salato? Vi siete mai chiesti perché è salato? perché non ha un punto dove può, l'acqua può uscire. Entra solo l'acqua, ma non esce da nessuna parte. Non c'è un equilibrio. E perciò il sale rimane, e la sporcizia, e tutte le altre cose che entrano. Non vogliamo essere un'acqua salata. Noi abbiamo un'apertura e possiamo liberare questa acqua. Possiamo invocare il nome del Signore. Questo ci rende sani. Amen.